Ti leggo, fratello Giuseppe, la domanda di Fabio. Buongiorno, figli meravigliosi in Cristo, sono Fabio. Spero che state bene, ma sono sicuro che lo siate perché chi è in Cristo acquista forze nuove per affrontare le giornate. Innanzitutto grazie di tutto per quello che dite della parola di Dio. Non fermatevi e camminate sempre nella sua verità. Volevo dirvi se potreste parlare della visione del montone e del capro da parte di Daniele, che si riferisce agli ultimi tempi. Grazie mille e un abbraccio in Cristo e benedizioni e protezioni a voi e a chi vi ascolta. Ormai per me è diventato un impegno seguirvi. Grazie Fabio. Fratello Giuseppe, credo che la domanda di Fabio è molto importante perché a volte la Bibbia parla in questi simbolismi. Un montone, un capro, che vogliamo capire perché alla fine non sono un montone e un capro, ma cosa sono? E specialmente quando parliamo del libro di Daniele, essendo sul tempo della fine, i tempi che noi dovremmo vivere, vogliamo capire. Puoi aiutarci a capire?
Beh, devo capirlo anch'io, no?
Certo.
Sì, insomma, non è difficile capire. Grazie, Signore, guidaci, Signore, col tuo Spirito Santo, Signore.
Amen.
Allora, questa è una profezia molto interessante, la troviamo in Daniele 8 e parla di diverse cose. Guida, diciamo, comincia dall'antichità, dai regni, imperi mondiali passati e poi si proietta al futuro.
Wow.
Quindi è un capitolo che parla sia storie del passato, sia profezie che ancora non sono state verificate, avvenute.
Super interessante, non la studiamo?
Sì, allora. Sì. Andiamo a Daniele 8.
Dall'inizio?
Sì, lì, questo è il capitolo che tratta della domanda che il fratello Fabio ci chiede.
Daniele 8, verso 1.
1.
Nel terzo anno di regno del re Belshazzar, io, Daniele, ebbi una visione dopo quella avuta all'inizio del regno.
Ok, qui parla di un'altra visione che, diciamo, cioè Daniele 2, che parla della statua, e poi anche Daniele 7, che sono le due profezie che lì che iniziano. Tutte le profezie del tempo della fine, anche l'Apocalisse, quello che parlava Gesù, sono basate su questo libro, Daniele 2, precisamente Daniele 2 e Daniele 7.
Come mai Daniele ha avuto tante visioni così importanti?
Perché Dio l'ha scelto.
Wow.
Allora, è finito verso primo?
Sì. Allora, durante il regno del re Belshazzar, sì, Daniele ha avuto una visione.
Sì, questo re Belshazzar era il re di Babilonia, era della discendenza di Nebuchadnezzar. Va bene? Okay. Verso 2.
Or vidi in visione, e mentre guardavo, mi avvenne di trovarmi nella cittadella di Susa, che è nella provincia di Elam. Nella visione mi resi conto di essere presso il fiume Ulai. Alzai gli occhi e guardai, ed ecco in piedi davanti al fiume un montone che aveva due corna. Le due corna erano alte, ma un corno era più alto dell'altro, anche se il più alto era spuntato per ultimo. Wow, già qui abbiamo un riddle, come si dice?
È un riddle, rebus.
Daniele 8 da 1 a 3. Possiamo capire questo montone chi è, con due corna, uno più alto, e perché? Cosa significano?
Allora, innanzitutto, questo montone, come tutti i montoni, sono due corna.
Sì.
Però un corno era più alto. Ora, nelle profezie questi dettagli sono importanti.
Perché? Cosa significano in questo caso?
Bene, la risposta sta nello stesso capitolo, se vai al verso 20.
Verso 20? Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia.
Va bene.
Daniele 8:20. Quindi lo dice chiaramente chi sono, così apertamente.
Qui apertamente.
No, non devi indovinare.
No.
Ok.
E allora andiamo avanti che si fa sempre più interessante.
E perché dice che le due corna, ok, abbiamo capito, sono i re di Media e Persia. Perché dice che un corno... Le due corna erano alte, ma uno era più alto dell'altro. Anche se il più alto era spuntato per ultimo.
Ecco, quindi questo è il rebus.
Strano.
È tutto scritto in parabola perché è così che, diciamo, i nemici della verità non devono capire.
Ma non vogliamo essere nemici della verità. Ecco, vogliamo capire.
Noi vogliamo capire. Allora, aveva due corna e erano alte. Alte vuol dire che queste corna erano alte, qui significa che erano a livello di impero mondiale, di potenza mondiale, cioè più in alto di loro non c'era nessuno, queste due corna. E queste due corna abbiamo detto che è la Medio Persia. Ok,
Sì, verso 20.
esatto, l'abbiamo letto. E poi dice che un corno era più alto e il più alto era spuntato per ultimo, come si interpreta questo? Allora si interpreta che i due re della Medio Persia non erano uguali. Il re della Persia, Ciro si chiamava, era più potente del re della Media, che si chiamava Dario. E poi sappiamo che fecero guerra e Ciro di Persia vinse il re vinse i Media, vinse il re di Media, appunto, questo attualmente era Dario, e la Persia incorporò la Media dentro il suo impero. Quindi prima sorse il corno più piccolo, Dario, che in base alla Bibbia, Daniele capitolo 5, fu il primo ad andare a Babilonia e sconfiggere il re babilonese Belshazzar. E infatti lo vediamo, se vuoi andare, Daniele capitolo 5, l'ultima scrittura, le
Daniele
ultime
5,
due.
30 e 31.
Sì.
In quella stessa notte Belsazzar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Daniele 5, 30 e 31.
Ecco, la mia Bibbia mi dà una data qui che, diciamo, Belsazzar fu ucciso e Dario prese il suo regno a Babilonia nell'anno 538 a.C. Ci dà proprio la data. Confermato anche dalle enciclopedie storiche, se vuoi controllare. Allora, e quindi cosa succede dopo? Lui prende Babilonia, però ecco che dopo un po' torna. Il re Ciro torna dalle sue conquiste che stava conquistando verso l'India, verso là, torna e lui si impossessa del regno perché era più potente.
Ma erano uniti? Media e Persia?
Erano uniti, però diciamo fecero la guerra dopo e la Persia vinse la
Ah,
Media
ok.
e la Media fece parte dell'impero persiano.
Ho
Va bene.
capito.
Allora, questo lo possiamo vedere, il cambio di guardia che Ciro entra in possesso di Babilonia al posto di Dario, lo vediamo in Daniele 10 verso 1, possiamo andare lì.
Daniele 10, verso 1.
Sì.
Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltazar. La parola è vera e predice una grande lotta.
Ecco, è qui nel Daniele 10, che poi è tutto un paragrafo con Daniele 11 e 12, è tutta una profezia. Lì vediamo che il re è Ciro e l'impero è quello di Persia. Capisci il cambio? Quindi praticamente Daniele passò attraverso tre imperi, prima era babilonese, poi i Media di Dario e poi quello persiano di Ciro. Quindi Daniele è una persona che ha attraversato cose veramente storiche. Vuoi andare verso 4? Hai capito fino a qui?
Sì, la seconda parte del verso 3 dice: Ma un corno era più alto dell'altro, riferendosi quindi al Ciro di Persia?
Sì, che Ciro è più potente dell'altro re Dario, un corno più alto
Anche
dell'altro.
se era spuntato per ultimo.
Sì, perché Ciro
Ah,
venne dopo.
giusto, interessante questo. Quanti dettagli che contengono le
Sì,
profezie.
e il fatto che vengono, diciamo, tutte confermate dalla storia, che adesso questa è storia passata.
Vero,
La
sì. Daniele
storia ha confermato questa profezia.
8, verso 4. Vidi il montone che cozzava a ovest, a nord e a sud. Nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno poteva liberare dal suo potere. Così fece quel che volle e diventò grande.
Ecco.
Cosa si riferisce questo? Il montone che sappiamo è Medio Persia?
Sì, vedi qua il verso 4 che cozzava ovest, nord e sud. E questo vuol dire cioè che la Persia proveniendo dal sud proviene, conquista tutto il nord, tutto l'ovest, che era Babilonia, e il sud anche, conquista tutto, cioè impero mondiale, insomma, la Persia. Andiamo al 5.
E fece quel che volle.
Sì, l'impero mondiale.
Ah, sì.
Cioè,
diventò grande.
Governava il mondo e come gli piaceva, come voleva.
Verso 5. Mentre consideravo questo, ecco venire dall'ovest un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. Il capro aveva un corno cospicuo fra i suoi occhi. Cosa significa questo? Qui di nuovo c'è una parabola.
Sembra di essere in uno zoo qui, eh?
Wow.
È sempre in parabola che solamente i figli di Dio con lo Spirito Santo devono capire. Allora, mentre consideravo questo, cioè il montone con le due corna, eccetera, ecco venire dall'ovest.
Perché dall'ovest?
Un capro. Perché l'impero della Persia controllava anche quello che oggi è conosciuto come la Turchia. Mm-hmm. Va bene. E allora la Turchia si trova a est della Grecia e la Grecia ad ovest della Turchia.
E allora?
E allora questo capro viene dall'ovest.
Chi è il capro?
Viene dall'ovest della Turchia. E il capro, e cosa c'è a ovest della Turchia? C'è la Grecia.
La Grecia, l'Europa?
C'è la Grecia. Sì, la Grecia controllava, avrebbe controllato l'Europa, quello che c'era dell'Europa. Perché diciamo l'Europa conosciuta era solo Sud Italia, un po' di Spagna, la Grecia, e il Nord Europa erano chiamati barbari, quindi non è che erano considerati molto.
Il capro quindi, è la Grecia?
Il capro è la Grecia.
E come possiamo sapere di sicuro?
Andando avanti, guarda, se tu vai al verso 21 dello stesso capitolo, non è difficile capire che questa è storia passata per noi, però in questo capitolo anche allora, secoli prima che sorgesse la Grecia, già ti davo il nome, verso 21.
Daniele 8, 21. Il capro peloso è il re di Yavan, e il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi è il primo re.
Allora, Yavan, come altre Bibbie traducono, con la nuova riveduta, Luzzi, che è sempre Diodati, sono delle Bibbie, tutte basate sulla Diodati, e dicono che al verso 21 non dice Yavan, dice Grecia.
Sì, infatti la nuova riveduta dice Grecia.
Grecia, e anche le Bibbie in inglese, se controlli quelle in inglese, ti dice Grecia. Mm-hmm. Va bene. Quindi non c'è dubbio che Yavan o Javan è la Grecia. Mm. Va bene?
Perché dice percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo, verso 5?
Perché qui il capro è un parallelo, rappresenta lo stesso leopardo del capitolo precedente, Daniele 7, che era appunto la Grecia. La Grecia era il leopardo, è l'animale più veloce che c'è. Ah. E diciamo, la Grecia ha conquistato il mondo, è stato l'impero che più velocemente degli altri ha conquistato il mondo, 10 anni. D'accordo?
Sì, quindi questo vuol mostrare velocità, senza toccare il suolo, come non volare.
Il capro che non toccava il suolo, in Daniele 7 è rappresentato un leopardo con le ali, quindi velocissimo. Wow. E in Daniele 8 un capro però che volava, quindi è un impero che conquistava velocissimamente.
Il capro aveva un corno cospicuo fra i suoi occhi, cosa significa? Verso 5.
E questo qua, il corno rappresenta, il corno tra i suoi occhi rappresenta il primo re potentissimo che si chiamava Alessandro il Grande.
Ah sì, lo hai letto in verso 21. Il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi è il primo re.
È il primo re. Quindi il corno in mezzo ai suoi occhi rappresenta Alessandro il Grande, il primo re.
Ah, è lui il primo re?
Sì.
Verso 6. Giunse fino al montone dalle due corna.
Ecco, attenzione, questo chi è il montone due corna?
La Medo-Persia.
Medo-Persia.
Che avevo visto in piedi davanti al fiume, egli si avventò contro nel furore della sua forza. Ecco. Cioè il capro attacca il montone.
Sì, infatti la Grecia attaccò il Medo-Persia e vinse. Wow. Questa è nella storia. Adesso non è più da profetizzare, ma è da studiare tutta la storia adempita, che dopo secoli questo fu adempito. Per loro era interessante.
Certo.
Però, 7.
Lo vide avvicinarsi e montare in collera contro di lui. Cozzò quindi contro il montone e frantumò le sue due corna, senza che il montone avesse forza per resistergli. Così lo gettò a terra e lo calpestò, e nessuno poté liberare il montone dal suo potere. Daniele 8, verso 7.
Quindi questa è storia. La Grecia, Alessandro Magno, fecero guerra contro il Medio Persia, li vinsero, li sbaragliarono nelle battaglie che la storia è piena e racconta come Alessandro Magno vinse contro il Medio Persia e tutto. Infatti quando Alessandro Magno arrivò a Gerusalemme lasciandosi dietro una scia di distruzione, ovunque andava bruciava, distruggeva, uccideva, sterminava, aveva dietro una scia, si lasciava di... molte città che lui conquistava le distruggeva completamente, cioè quelle che resistevano, insomma. Arrivò a Gerusalemme con il suo esercito e da Gerusalemme uscirono i sacerdoti del Tempio. Andarono, chiesero di parlare col re, andarono da lui e gli portarono il libro della legge, gli portarono gli scritti, e uno di questi libri che gli portarono ad Alessandro fu quello di Daniele. E allora gli fecero leggere queste profezie e disse tu sei il re che avrebbe distrutto
il montone,
che leggi qua Daniele 8, wow. E il Medio Persia, e tu sei il capro col corno, che c'è scritto Daniele 8, 20, 21, dice, c'è scritto che è la Grecia.
Sì.
E Alessandro fu così scioccato,
mi immagino,
sì, che si allontanò da Israele, da Gerusalemme, senza toccarla.
Ma è incredibile, vero? È incredibile. Perché sono dettagli così importanti che significano qualcosa.
Hai capito. Andiamo all'otto.
Il capro diventò molto grande, ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo. Daniele 8, verso 8. Cosa vuol dire il gran corno si spezzò? Che abbiamo visto il gran corno è il primo re, Alessandro.
Esatto. Infatti dice... Quando fu potente, il suo gran corno si spezzò. Mm-hmm. Cosa significa? Significa che quando il corno fu potente, chi era il corno?
Alessandro.
Quindi quando Alessandro conquistò il potere mondiale, si spezzò. Infatti Alessandro morì giovane.
Perché?
Appena finì di conquistare il mondo, intorno al 300 avanti Cristo, Alessandro morì. E poi cosa dice?
Perché che morì giovane?
E morì giovane. Niente, non lo so perché morì. E morì di malattie, morì.
Mm. E poi dice, al suo posto spuntarono quattro corna verso i quattro venti del cielo. In che senso?
Nel senso che le quattro corna rappresentano la susseguenza, la continuazione dell'impero di Alessandro. Alessandro unì il mondo e non l'avrebbe mai diviso per nessun motivo. Però alla sua morte, infatti andarono al suo letto di morte e i quattro generali si avvicinarono e gli fecero la fatidica domanda. E gli chiesero, Alessandro, a chi lascerai il tuo regno? E Alessandro, che sapeva come andavano le cose, lui era un grande stratega, sapeva che sarebbe successo dopo. E allora disse...
Cosa sarebbe successo dopo?
Guerra, che si sarebbero scannati per prendere potere. Mm. E allora... Lui disse, il mio regno lo lascio al più forte. Voleva indicare a quello che vince gli altri.
Uh-huh.
E muore Alessandro. Allora i quattro generali alla sua morte si guardano in faccia, si conoscevano bene, ognuno conosceva il valore degli altri tre e nessuno era molto entusiasta di combatterli. Io combattere gli altri tre non è che sono molto ispirato.
Uh-huh.
E allora fecero un accordo, che questo è riscontrabile nelle enciclopedie storiche. Decisero di dividere il regno di Alessandro ai quattro venti del cielo, come dice la profezia, cioè alle quattro direzioni, nord, sud, est, ovest.
Mm-hmm.
Il regno di Alessandro si divise in quattro, nelle quattro direzioni del cielo. E appunto questa è storia. Guarda, leggiamo il verso 22.
Daniele 8, 22. Il corno spezzato e le quattro corna che sono sorte al suo posto sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Daniele 8:22.
Appunto, i quattro generali di Alessandro.
Ma non così potenti come era Alessandro.
No, perché il suo regno fu diviso in quattro.
Quali sono i quattro regni?
Allora, i quattro regni li vediamo anche in questa cartina. C'è la cartina lì?
Sì.
Ecco, i quattro regni sono, vedi qui, in questa cartina mostra l'impero di Alessandro il Grande ed è diviso, diciamo, grosso modo, verso i quattro punti cardinali.
In che modo sono stati divisi?
Divisi, la profezia dice ai quattro venti, quindi sono ai quattro punti cardinali, nord, sud, est ed ovest. Lì c'è una cartina dell'impero di Alessandro, no? Ecco, lì c'è la Grecia che praticamente rappresenta la zona nord, ma anche ovest, occidente, Europa, perché Alessandro controllava l'Europa. Poi c'è il sud, che praticamente è l'Egitto, controlla il sud. E poi c'è l'est, che lì c'è la Turchia e la Siria che controllavano l'est. E questi sono i quattro punti cardinali.
Quindi i quattro regni sorti dopo Alessandro sono Egitto, Siria, Turchia e Grecia.
Perfetto,
che
sì.
Poi si sono estesi nelle loro zone, nei
sì,
dintorni.
Sì, che poi non si sono mai più riuniti. Ah. Mai. Mm-hmm. E ognuno ha preso potere nella sua zona.
Sì.
Naturalmente, se tu guardi nella cartina, sembra quasi che c'è solo nord, sud ed est, capito? Europa, Egitto e Turchia, Siria, mm-hmm. È un po' come nord, sud, est. In realtà, la Grecia, tu vedi delle rimanenze storiche greche, le vedi in sud Italia, le vedi in Sicilia, Agrigento, sono questi templi greci, e ce ne sono anche che ne hanno trovate anche in Spagna. Anche gli sciti del nord del Mar Nero, che oggi è la Russia, anche lì c'erano insediamenti greci. Cioè, praticamente, quando dice che questo regno di Alessandro Magno fu diviso verso i 420, cioè i quattro punti cardinali, dice tutto il mondo.
Tutto il mondo conosciuto allora.
Destra, sinistra, sotto, sopra, mm-hmm. Sud, nord, est ed ovest. Va bene?
Era impero mondiale.
Ecco.
Sì.
Bene. C'hai altre domande?
Su questo no. Più avanti sì, avrei altre domande.
Sì. Dio vi benedica, fratelli. Spero possa questo essere una benedizione per voi, per quando evangelizzate, perché le pecore vi fanno domande, pronti con la Bibbia, il dito sul grilletto nervoso, grilletto spirituale, la pistola spirituale, la Bibbia, pronta a cercare la risposta direttamente dalla Bibbia. Non abbiamo altri libri dottrinali, non ne vogliamo. Amen.
Amen.
Bene, questo messaggio lo continueremo. Tenetemi in contatto. Grazie Angela, Dio ti benedica.
Grazie a te, Dio ti benedica.